se aveste un po' di fede. La fede, beh, noi siamo fregati dal fatto che quando si dice fede si pensa subito a qualche uomo di una religione che dice la verità è quella lì. Invece credo che quando Gesù parla di questa fede che sposterebbe le montagne, che può resistere a tutto, parli di una cosa che conosciamo tutti, cioè di questa leva del mondo che è la fede, il tesoro dell'uomo, la forza che l'uomo ha dentro di sé, che è la fede, che è l'adesione presente, capito? Sì, quando l'uomo dice sì, questa è la sua forza, quella fede che trovi in tante persone in situazioni difficili e ti stupisce, quella che sorprendeva anche Gesù, che rimaneva impressionato davanti a certe donne, a certi uomini di cui racconta il Vangelo, e dove Gesù diceva la tua fede ti ha salvato, capito? Cioè tu sei piantato su qualcosa di invincibile, no? In questo senso è un peccato che nella nostra mentalità la parola fede sia subito riferita a convinzioni religiose particolari e non venga riconosciuta invece anzitutto come il patrimonio, il tesoro più prezioso di ogni uomo. È la fede, è la fiducia, appunto. Ma nel dire fede stiamo già pensando un'altra cosa. La stoffa del volere, la stoffa del desiderio dell'uomo, la stoffa della libertà è fiducia, è la fiducia che fa stare in piedi l'uomo, è questa fiducia che sostiene il nostro vivere quotidiano, ogni gesto, ogni parola con i quali noi decidiamo di essere uomini, con i quali proviamo, parlando, incontrando, guardando, decidiamo di essere uomini, è la fiducia che ci fa fare sta roba qui. Perché se uno è sfiduciato non parla, non guarda, si ritira, non fa, non crede a niente, appunto. È la fede, è la radice da cui nasce in noi tutto ciò che è solido. Anzitutto l'amore a noi stessi, che è così incerto invece, è fragile. Ed è così decisivo per appoggiarvi poi tutto il resto, perché se non c'è l'amore a noi stessi, se non c'è fede in noi stessi, non c'è il tavolino per appoggiare niente, non si può costruire nient'altro se non c'è questa roccia dell'amore di sé, appunto. E è su questa fede che si appoggia l'avventura che noi dobbiamo per forza correre, per aver fiducia in noi stessi, cioè di incontrare l'altro, l'amore all'altro, l'avventura di andare incontro all'altro, così altro e così diverso. È questa fede che ci tiene in un posto giusto, in un certo senso si può dire il giusto vive di fede, capito? Il posto giusto per essere uomini è la fede, è la fiducia. È la fede che ci tiene al posto giusto nell'avventura della vita, ci permette di stare dentro quello che facciamo, quello che siamo, di buttarci, di fare tutto quello che possiamo. La parabola dice servo inutile, capito? Tu sei inutile ma devi fare tutto quello che puoi fare, questa è la fede, no? E ci permette di costruire delle belle storie, perché le cose più profonde, più durature tra gli uomini nascono da patti di fiducia, costruiti sulla fede, sulla fedeltà, sulla affidabilità, la famiglia, l'amicizia, la fraternità degli uomini. Vive di fede, appunto, tutta sta roba qui. E allora il Signore aveva ragione di dire, ma lo diciamo anche noi, lo capiamo anche noi, penso, se tu avessi fede. E capiamo anche che è bene che ce lo dicano, perché ne abbiamo poca. Sì, o Signore, è giusto che tu mi dici se tu avessi fede, perché ne ho poca. Perché questa cosa così preziosa dell'anima è così fragile. È una piccola cosa che vive, che respira, e quindi cresce, e quindi si ammala, e quindi ha momenti felici e momenti meno belli. Aumenta la mia fede. Quando noi chiediamo a qualcuno che ci voglia bene, quando chiediamo a qualcuno dai mangia con me, quando chiediamo a qualcuno ascoltami, capiscimi, guardami, quando noi chiediamo a qualcuno che incontriamo, cosa gli diciamo? Dammi fede, nutrimi di fede, regalami fiducia, appunto, no? Aumenta la mia fede. E sarebbe interessante fare un'analisi molto semplice di cos'è che minaccia la fede, cos'è che la costruisce, no? Dunque ciò che minaccia la fede, che la insidia, la ostacola, è anzitutto, riconosciamo, la fragilità. L'uomo ha solo alcune energie, non hai voglia di dire devi aver fiducia, ma a un certo punto viene meno, perché abbiamo poche cartucce. Perché l'uomo, per esempio, si ammala, per dirtene una. Quando uno si ammala perde fiducia, no? O quando uno si deprime. O quando uno è tradito, o quando tradisce. Perché l'uomo, appunto, nella sua fragilità non è sempre capace di essere stabile, fedele. E soprattutto perché l'uomo muore. Tutto questo insidia la fiducia. Quindi la fragilità, che si capisce, questa creatura un po' spaventata, un po' impaurita, continua a calcolare se ha le risorse di riuscire a affrontare quell'ostacolo che ha di fronte, no? E poi il male che circonda l'uomo e che è dentro di lui. Violenza, diceva, violenza, c'è molta violenza nel mondo, noi la teniamo nascosta, ma ce n'è molta. C'è molta iniquità, c'è molta oppressione, ci sono molte rapine, ci sono molti liti, ci sono molte contese. E tutto questo toglie fiducia. E tra parentesi io mi chiedo che stupidi siamo a mettere in piedi nella comunicazione pubblica tutto sta sfiducia qui. Guardate che è da ammirare l'uomo. È bombardato, oggi è bombardato dappertutto da sfiducia, hai capito? Che uno continui a mangiare, a sorridere a qualcuno, a ascoltare pazientemente il pensiero di un altro, a dire la sua, a andare a trovare il figlio, o andare a trovare il nonno, che uno resista, per me è eroico. Dovremmo essere più attenti a questa voglia morbosa di buttare in giro ciò che è brutto, cattivo, indecente. Guardate che insegna tanto sta roba qui. Certo, noi siamo bravi, siamo intelligenti, siamo buoni, ma siamo anche un po' marci, perché non si capisce perché sto marcio qui ci fa tanto piacere. La scusa è che noi denunciamo il marcio, ma intanto ce lo beviamo. E chi gestisce sta roba qui lo sa che tu ti indigni, ma sei contento. E stai lì delle ore. Questo gusto per la paura, il terrore, questo gusto per lo svilimento, il gusto di una continua accusa dell'uomo, il gusto di far paura, dice anche dietro l'angolo di sicuro c'è un disgraziato, di sicuro. A chi giova? E dopo andiamo anche in chiesa, ma andiamo in chiesa con la fede che ha un cancro, che è corrotta, non c'è il supporto della fede, si può anche pregare, certo, ma non c'è più il sostrato umano della fede, capito? Dopo sapete bene che la religione poi ha le sue perversità, per cui uno quando è un po' sbagliato dentro, persino nella religione, poi costruisce delle cose strane su Dio, sulla religione, no? Allora, questo secondo me è un campo su cui dovremmo lavorare di più, più attenti a ciò che minaccia la fede, su ciò che la insidia, su ciò che la ostacola, la fragilità e il male. L'altro capitolo di un lavoro, no, sulla fede, siccome è un piccolo tesoro, andrebbe lavorato, custodito, no, curato. L'altro lavoro è quello di alimentare la fede, di farla crescere. Come? Beh, anzitutto quello che una volta si chiamava lo spirito di sacrificio, che vuol dire resistere al male, oppure detto più psicologico, saper soffrire, patire il male, sia quello arrecato dalle nostre fragilità, sia quello prodotto dalle nostre cattiverie. Cioè, per mantenere fiducia dobbiamo imparare a soffrire in questo mondo. Non bisogna farsi scoraggiare troppo, hai capito? Bisogna resistere. La perseveranza, la pazienza, dobbiamo pazientare. No, patire. E anche il pazientare dice anche bisogna anche saper attendere, non pretendere di risolvere subito. Lo vediamo coi figli, insomma, bisogna avere tanta, come hanno avuto i genitori con noi. Lasciare il tempo perché questa meravigliosa, misteriosa faccenda dell'avventura umana si svolga. Hai capito? Tanto tu passi qui qualche anno, non devi pretendere che risolvi tutto te o che tutto vada come tu vuoi, arrabbiarti con tutti perché non va come vuoi te. Passi e aspetta alla fine. Vedrai che ci sono tanti altri che fanno delle cose belle, ci sono tante cose brutte ovviamente, che le faranno ancora, tantissime. Ci vuole pazienza, non bisogna ergersi a giudici della storia, a farla fuori subito. Così, storia lunga così, come il tuo naso. E poi per resistere al male, siccome il male poi c'è, siccome si produce tutti i momenti, bisogna in qualche maniera sapere raddrizzare, sapere riparare, sapere ricostruire, diciamo la parola, bisogna saper perdonare. Cioè, bisogna saper continuare a donare nonostante il male. E quindi credere nel possibile riscatto, nella possibile redenzione di ogni uomo, di ogni situazione. E quindi questo è tutto un capitolo della pazienza, del sacrificio, del tener duro, del perdonare, no? E poi invece c'è l'aspetto positivo, del coltivare positivamente la fede e quindi lavorare su questa diffidenza, su questa paura che avvelena la nostra vita e ogni relazione. Il contrario della fede, ce lo siamo detti tante volte, è la paura che ci rende malvagi. Ci fa guardare male tutto, hai capito? È tutto insidioso, è tutto perverso per chi ha paura, no? E questo lo si fa esercitandosi nella fiducia, diamo un po' di fiducia alla gente, ai nostri fratelli, dai. Confidiamo nel fatto che l'uomo qualche risorsa ce l'ha, ogni uomo. E soprattutto esercitiamoci noi a essere fedeli, perché anche sta roba ci capita spesso, no? Pretendiamo che gli altri ci diano le prove della fiducia e noi facciamo quello che ci pare invece. La fedeltà per esempio è un compito, un progetto, capacità di partire a fare una cosa e starle dietro finché è conclusa. La fedeltà a un'amicizia, la fedeltà coniugale, la fedeltà a una parola giusta, non sbatter fuori quello che ti viene in mente, addosso a tutti, no? La fedeltà ai compiti concreti, della vita. Questo un po' alla volta consolida, rassicura, aumenta la fede. E poi, evidentemente, questa è la nostra grande risorsa, ma non possiamo andare subito lì, precipitare lì dove c'è la sorgente, il segreto della fede, la fonte segreta della fiducia, la grazia della fede. Perché sì, la fede effettivamente ci è data dalla fedeltà di un altro. La fede che è in noi è il versante umano di una disposizione divina nei nostri confronti. Dio è fedele, appunto. In questo senso la rivelazione, sappiamo cos'è la rivelazione, cioè sappiamo, la indichiamo. La rivelazione è tutta quell'attività con cui Dio cerca di farci sapere chi è Lui, cerca di farci capire cosa pensa Lui, cosa desidera Lui, cosa ci suggerisce Lui, cosa ci regala Lui. Questa è la rivelazione. Quindi è fin da Adamo che si sta rivelando, poi si è rivelato nei padri. La scrittura porta una grandiosa testimonianza, ma continua adesso, continua a parlarti nella vita, nel prossimo, nelle cose che ti succedono. La rivelazione di Dio, appunto. Vedete come, per prendere un esempio, ma potremmo raccontare delle storie di persone per dire sta roba qui, no? Come fa la Bibbia, del resto. Se prendiamo la Bibbia, la testimonianza che la Bibbia dà alla rivelazione, vedete come insiste su questo aspetto di Dio. È un Dio solido, è una roccia, capito? Fermo, stabile, sul quale ci si può appoggiare. Egli è la roccia, la sua opera è piena, cioè quando fa qualcosa lui è dentro tutto, hai capito? Tutte le sue vie sono giuste, è un Dio verace, senza malizia, è giusto e retto. Questo è un testo del Deuteronomio, ma ce n'è un'infinità. Difatti la fede nel Vecchio Testamento è soprattutto un bastone, capito? Una roccia su cui ti puoi appoggiare, un fondamento su cui puoi costruire la casa, qualcosa di solido, no? Ma non, perché noi abbiamo coltivato questa idea della solidità in termini intellettualistici, matematici, astratti. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, su là, che non è toccato da niente, che non sa niente, che non gliene frega niente alla fine, perché? No? Questa stabilità è quella di un amore che accompagna, è la fedeltà, dice la Bibbia, di un padre, di una madre. Un testo di Isaia, ecco, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se questa donna si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Ed è questo che dà forza alla fede. È lo sperimentare, il sapere di esperienza vissuta, appunto. Il sapere che c'è qualcuno di incrollabilmente fedele, che è buono con te, che ti segue, che ti porta in braccio, appunto. Il Signore è il mio pastore. È un testo che dice come il cammino che ci aspetta, il futuro, la nostra vita, non dobbiamo aver paura. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se anche dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. E ovviamente il passaggio di Gesù, la rivelazione che si è fatta, il passare di un uomo, la Pasqua di Gesù, ci ha rassicurati e commossi. Il testimone fedele ci ha dato una testimonianza sicura. E stavolta umanissima, umana, umanissima, la fedeltà di un uomo, appunto, questo è Gesù. Ci ha dato una testimonianza sicura della fedeltà di Dio. La sua fiducia nel Padre è stato il segreto della sua vita così umana, tutta avvolta da questa tenerezza, ti ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra, no? E avvolta da questa fiducia quindi per l'uomo. Il sorprendente atteggiamento di Gesù che è capace di fidarsi di tutti, ma proprio di tutti, capito? Anche dei più delinquenti, anche dei più sbagliati tra gli uomini. Ovviamente lo poteva fare perché era su una roccia, capito? Perché se uno invece si pone di fronte all'altro con la paura, col controllo, la roccia è un sassolino che salta in aria. E l'approvazione che Dio Padre ha dato alla sua esistenza, cioè la resurrezione dai morti, conferma in noi una fede che neanche la morte, e sappiamo quale morte, neanche la morte e neanche la violenza che lo ha ucciso e che Gesù ha spuntato con la sua fiducia nella morte. Né la morte né la violenza possono mettere in crisi questa speranza di Gesù. Camminando accanto a Gesù sono sicuro, Dio mi ama e veglia su di me. Mi posso fidare totalmente di Lui, niente di male mi può accadere. La fede può attraversare tutto, è un granello che smuove le montagne, invincibile. No. Questa è la resistenza dei martiri, questa cosa qui, dice Gesù, la capiscono i piccoli, gli uomini di fede, che non si basano né sui soldi, né sulla raccomandazione, né sulla politica, né sul vantaggio, né sulla salute, né sul padre, né sulla madre, né sui figli, né sugli amici, né su se stesso. Questa è la povertà radicale dell'uomo di fede, perché ha un tesoro, appunto, dal quale può evidentemente rivalutare tutte ste robe qui, a partire da là. La fede può attraversare tutto. Certo, la vita ha aspetti tragici, la parabola, molte parabole che adesso ci verranno raccontate in questo periodo che va verso la fine dell'anno liturgico, le parabole della fine, no? Beh, uno degli aspetti tragici della nostra vita è evidentemente la fine della vita e la fine del mondo. Neanche questo ci può inquietare, dice Gesù. Ci aspetta l'incontro con il giudizio di Dio. Il Signore ritornerà e ci chiederà conto. E la parabola di questa sera dice: non prendete per scherzo sta roba qui, padrone è esigente, dobbiamo prendere sul serio il compito che ci ha dato, la grazia che ci ha dato, e cioè il nostro ruolo di servi inutili che non possono accampare diritti o pretese. In questo senso non fatevi imbrogliare noi da servi un po' furbi, diciamo, della parola, ma Dio mio, Gesù dicendo sta roba, che pretenzioso è sto padrone, arriva a casa dal lavoro, dice: no, il servo deve servire me, prima mangio io, dopo lui, ma chi è questo? A noi ci dà fastidio, ma la parabola non parla del padrone, certo, ne parla così perché vuol sottolineare come deve essere il servo. Il servo davanti al Signore non ha nessuna pretesa, non ha nessun merito, hai capito? Questo servo ha l'unico compito di un servizio fedele, perché invece l'atteggiamento del padrone, di Dio quando ritornerà, è meglio espresso da tutta la vita di Gesù, dal suo testamento, quando il Signore si leverà la sua veste, si inginocchierà e si metterà a lavare i piedi ai suoi. E un altro passo di Luca dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È quello che sta facendo anche stasera, no? Si sta svegliando, dice: se tu avessi un po' di fede. E poi lui per conto suo passa a servirli. Lui ha avuto fede, Possiamo fidarci, possiamo camminare nella fiducia. Il Signore è il mio pastore. Possiamo fidarci della sua compagnia durante il viaggio e anche alla fine, perché al di là della valle tenebrosa è quello che adesso andiamo a dire col rito. Per me tu prepari una mensa e un calice che trabocca di gioia. Fratelli carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è estraneo alla sua provvidenza. Preghiamo insieme, diciamo: sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Violenza, iniquità, liti e contese sembrano affievolire la speranza. È a te, Signore, che ci rivolgiamo. Fa che la Chiesa non si stanchi mai di annunciare la tua grazia, che ogni mattina fa sorgere il sole, che ogni giorno fa nascere la vita e rinascere la speranza delusa. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Siamo uomini, ma non sempre umili e fedeli. È in te, Signore, che confidiamo. Fa di noi uomini capaci di gratitudine, che nulla chiedono e tutto donano, senza pretese, senza paura, senza calcoli. Fa di noi uomini di fede. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Fame, ingiustizia, povertà sono i mali del nostro tempo e di ogni tempo. È a te, Signore, che ci affidiamo. Fa che il dono della forza, dell'amore e della sapienza che tu hai posto nel cuore di ogni uomo guidi le scelte del potere sulla strada della fraternità, dell'uguaglianza e dell'amore. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Dopo quella ai ragazzi è iniziata questa settimana la catechesi agli adulti. È il tuo spirito, Signore, che invochiamo. Fa che le nostre orecchie, la nostra bocca e il nostro cuore si aprano per interpretare e dare voce alla tua parola, per diventare uomini capaci di servire la vita e di consegnarla con fede nelle tue mani. Preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della tua salvezza nella faticosa gestazione di un mondo nuovo, per Cristo nostro Signore.